Continuiamo a seguire Paolo quindi nei suoi collaboratori, nei vari spostamenti da Egeo verso il Mediterraneo e vediamo che questo gruppo, Paolo in modo particolare, viene chiamato a fare una scelta importante che forse gli sarebbe costata la vita, qualcosa di particolare. E lui comunque doveva andare a Gerusalemme, come vediamo tra un po', e come lui rimane irremovibile su questa decisione, abbiamo appena letto quanto lui volesse invece fare. Ho quindi intitolato questo messaggio pericolo, perché proprio di questo pericolo viene avvertito Paolo, e vedremo stamattina tre punti che sono il primo avvertimento, il secondo avvertimento e infine la decisione di Paolo. Primo avvertimento. Ebbene, la settimana scorsa abbiamo lasciato Paolo ad Efeso, infatti è dai discepoli di questa città che lui si sta separando. Abbiamo visto la volta scorsa quanto è stato difficile questo separarsi, perché Paolo ha detto che forse non li avrebbe più visti. E quindi non era facile, insomma, visto il bene e la considerazione che avevano verso l'Apostolo, avevano sperimentato tante belle esperienze, momenti anche difficili abbiamo visto, no, in Efeso. Siamo ancora nel bacino del mare Egeo, tutte quelle isole, vediamo alcune tappe, lo vediamo dalla mappa. Allora abbiamo, sì, menzionato appunto Efeso, poi abbiamo queste isolette, che sono anche oggi mete turistiche abbastanza apprezzate, Kos, Rodi, Patara, quindi la navigazione procede in quel senso, poi continua sul mar Mediterraneo, lasciandosi Cipro sulla sinistra, fino ad arrivare sulle coste della Fenicia, in realtà era, sì, attuale Siria, Tiro, e lì finì, si fermano. Qui incontrano dei discepoli, come dice la parola, che erano mossi dallo Spirito. E quando si è mossi dallo Spirito, con la S maiuscola, vuol dire che lo Spirito sta parlando. Lo Spirito stava dicendo qualcosa di importante a questi discepoli, stava avvertendo di cosa, a cosa sarebbe andato incontro Paolo. È proprio per questo che loro si sentono di dire a Paolo non andare a Gerusalemme. Ma Paolo non li ascolta. E perché non li ascolta? Eppure l'avvertimento era chiaro. Ora, è chiaro che lo Spirito Santo aveva informati sulle sofferenze a cui sarebbe andato incontro Paolo, ma di fatto i discepoli forse sono andati un pochettino oltre, dicendo a Paolo di non andare a Gerusalemme, ma effettivamente non era proprio questo che aveva detto lo Spirito Santo. Loro sono andati un pochettino oltre, è chiaro questa reazione è normale, è legittima, amavano Paolo, e dire guarda che tu andresti incontro a questa situazione se procedi verso Gerusalemme, quindi si sono sentiti tutto cuore di avvertire non solo Paolo ma anche di proibirgli in qualche modo di andare a Gerusalemme. Paolo effettivamente non doveva andarci? Vabbè, ci torneremo tra un po'. È bella questa scena che comunque questi uomini, queste donne, questi bambini accompagnano fin sulla spiaggia, proprio per il primo momento in cui prima che stava imbarcandosi Paolo e i suoi collaboratori, quasi proprio a scongiurare, no, fino all'ultimo di far desistere Paolo dalle sue decisioni. E allora invece lui parte, sappiamo. E questa scena mi piace molto, molto commovente, no? Al versetto 6. Poi salimmo sulla nave e quelli se ne tornarono alle loro case. Un po' sconsolazione da parte loro, no? Come dire, ok, ormai andava così, tanto no, vedrai quello che più succede, lo abbiamo avvertito. E, sappiamo poi che succederà questa cosa, ma lo vediamo tra un po'. La navigazione continua e fin quando arrivano poi a Cesarea. E qui trovano un vecchio amico. Filippo, ricordate? L'abbiamo già incontrato, no? Ormai qualche mese fa, possiamo dire. Chi era Filippo? Qui parla che era uno dei sette cavalieri, sette, che erano i sette diaconi. Leggiamo in Atti, appena Atti, rimaniamo questa mattina, a capitolo 6, leggiamo dei versetti 1 a 5, o parte di questi versi. In quei giorni, moltiplicandosi il numero di discepoli, scorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Salto qua verso 5. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine e dell'essero Stefano, uomo pieno di fede, di Spirito Santo. Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Ma ricordiamo soprattutto Filippo al capitolo 8 di Atti, no? Ricordate l'episodio dell'Etiope, dell'Eunuco, quel battesimo particolare, importante proprio per il cammino anche della Chiesa, anche il ministero stesso di Filippo, che era un evangelista, e viene più ricordato come evangelista e come diacono, ma lui in realtà abbiamo visto la sua elezione al capitolo 6 che abbiamo appena letto. Questo secondo intervento, questo secondo avvertimento, scusate, è potenziato da un intervento profetico. C'è qualcosa di particolare. Qui parla di profeti. Egli aveva 4 figlie non sposate, le quali profetizzavano. Eravamo là da molti giorni, eccetera. E poi c'è Agabo, la storia di Agabo, ok? Cerchiamo di fare chiarezza sui profeti, sulle profezie. La parola profeta è usata in senso comune. Sappiamo che nel mondo, chi è il profeta? Il profeta è colui che predice il futuro, essenzialmente. Molto spesso vengono confusi poi ruoli nell'ambito, no, delle profezie, fra di indovino e quant'altro conosciamo, ma questo non ci interessa, perché non interessa cosa dice la parola sui profeti. I profeti li troviamo essenzialmente nell'Antico Testamento. Sappiamo, abbiamo molti libri che portano nomi di grandi profeti, sappiamo di come questo abbia influenzato l'andamento di Israele, abbiamo visto prima un passo. Sappiamo come, che incidenza hanno avuto anche nell'insegnamento a noi oggi, come siano stati propedeutici poi per il Nuovo Testamento. Ma chi era il profeta? Il profeta è essenzialmente colui che proferisce da parte di Dio, parla per conto di Dio. E parlava al popolo intero, o parlava dei re, delle persone importanti, cosa era la volontà di Dio. Non avevano il canone biblico come abbiamo noi oggi. I profeti lo stavano scrivendo, i profeti appunto. Loro avevano la legge, avevano la Torah, e su quella si basavano. Ora, è chiaro che la legge, la Torah, erano delle disposizioni civili, penali, morali, ma per quanto riguarda la volontà di Dio, lo Spirito Santo interveniva di tanto in tanto su alcune persone per dire la sua volontà. I profeti, chiaramente, oltre a proferire da parte di Dio sul presente, lo facevano anche per quanto riguarda l'esplicazione del passato, ma anche per il futuro. E le profezie scritte dai profeti dell'Antico Testamento in parte si sono avverate e in parte ancora si devono avverare. Okay? Abbiamo anche i profeti nel Nuovo Testamento, ovviamente, dei Vangeli. Qual è il primo profeta che incontriamo quando leggiamo un Vangelo? Giovanni Battista. È un profeta un po' di antico stampo, di tipo Antico Testamento. Era stata preannunciata la sua opera in Isaia e stava annunciando qualcosa di molto importante, l'avvento del Messia. Era lì, stava succedendo lì, anzi erano quasi coetanei, quindi sapeva cosa stava preannunciando Giovanni. E poi abbiamo Gesù, il Signore Gesù, il profeta per eccellenza, spiega la volontà del Padre e annuncia gli eventi futuri, eventi che lo riguardavano personalmente, da lì a poco cosa sarebbe successo per la sua vita, per il suo sacrificio, eventi più futuri che ancora si devono verificare. Poi abbiamo i profeti nel Nuovo Testamento, abbiamo visto, ecco, queste figure, queste donne, questo Agabo anche, ma anche altri, che profetivano da parte di Dio, fino ad arrivare all'apostolo Giovanni, discepolo che Gesù amava, nei suoi scritti in Apocalisse. Così si conclude il canone per quanto riguarda le profezie. Qui abbiamo delle figlie non sposate, le chiama, queste 4 ragazze che erano state, avevano questo incarico di profetizzare, ok? Non dice molto la parola su queste 4 ragazze, sappiamo che profetizzavano, probabilmente si limitavano a proferire nei confronti dei discepoli che erano lì, che poi avrebbero pubblicamente spiegato quello che ascoltavano. Da questo versetto alcuni hanno tratto la possibilità, la dottrina secondo la quale c'è la possibilità da parte delle donne di predicare, perché profetizzavano e quindi loro si pensa che predicavano anche. Non è quello che ci insegna la parola, abbiamo visto anche alcune settimane fa che la parola non prevede, così mi spiega anche Paolo, che le donne possono predicare pubblicamente. Quindi probabilmente il loro compito era quello di comunicare ai discepoli, o magari in piccoli gruppi, ma quindi non pubblicamente, anche perché, ripeto, qua non sta dicendo. Poi abbiamo Agapo. Agapo l'abbiamo già incontrato qualche tempo fa, e leggiamo infatti in Atti sempre, al capitolo 11, i versetti 27 e 28. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, di nome Agabo, alzatosi, predisse mediante lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. La si ebbe, infatti, durante l'impero di Claudio. Ora, è interessante vedere come l'autore Luca ci tiene subito a precisare che la profezia, così come emanata da Agabo, si era subito verificata. Si ebbe, infatti. Questo perché? Perché un profeta è tale che se parla da Dio, e quello che dice non si avvera, vuol dire che non è da Dio. Invece qui Luca ci tiene subito a precisare che questo è un profeta certificato, come diremmo oggi, con tutti gli attributi, e quindi era da Dio. Poteva parlare. Perché usa questa pantomima Agabo in questo contesto? Beh, perché lui si rifà un po' alcune delle usanze di alcuni profeti dell'Antico Testamento. Abbiamo diversi passi dove vediamo che i profeti non si limitavano a parlare da parte di Dio, ma mimavano o mostravano con qualche immagine quello che era la volontà di Dio, in modo che fosse più chiara. Prendiamo un esempio tra tutti, leggiamo in Prima Re un momento storico molto importante poi del resto. In Prima Re capitolo 11, dai versetti 29 a 32, in quel tempo Geroboamo, uscito da Gerusalemme, incontrò per strada il profeta Ahia di Silo, che indossava un mantello nuovo, ed erano loro due soli nella campagna. Ahia prese il mantello nuovo che aveva addosso, lo strappò in 12 pezzi e disse a Geroboamo: prendine per te 10 pezzi, perché il Signore Dio di Israele dice così: ecco, io strappo questo regno nelle mani di Salomone e te ne darò 10 tribù. A Salomone resterà una tribù per amor di Davide, mio servo, e per amor di Gerusalemme, della città che ho scelta fra tutte le tribù di Israele. Vedete qui come lui usa, prende il mantello, lo strappa proprio perché rimanesse bene impresso a Geroboamo cosa sarebbe successo. Quindi un'immagine vale più di mille parole. Quello di profezia è comunque un dono enumerato nel Nuovo Testamento e come tale dobbiamo considerarlo. Leggiamo in Efesini, al capitolo 4, come Paolo spiega, inserisce questo dono in un elenco. Quindi al capitolo 4, versetti 11 e 12, è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Quindi un dono specifico per uno scopo specifico, l'edificazione dei santi. Quindi il bisogno di proferire da parte di Dio in vista di quello che poi sarebbe stato il canone, così come l'abbiamo noi oggi. Quindi una fase transitoria finché il canone biblico, così come abbiamo noi oggi, per grazia di Dio, fosse completo. Ecco perché diciamo che quello di profezia è un dono transitorio, ormai estinto, proprio perché nel momento che abbiamo tutta la volontà di Dio, nero su bianco, non abbiamo più bisogno di profezia. Quello che c'è da sapere sul futuro, ce l'abbiamo. Abbiamo pienamente lo Spirito Santo, per grazia di Dio, non come l'Antico Testamento di tanto in tanto, abbiamo la sua parola nella sua interezza, non abbiamo bisogno di sapere altro. E io personalmente penso che, grazie a Dio, perché altrimenti la fede su che cosa si fonda? Se ci fosse qualcuno che ci dice di volta in volta quello che ci succede. Questa è una personale opinione. Torniamo da Paolo a Cesarea e vediamo lui finalmente cosa risponde. Paolo qui spiega la ragione del suo rifiuto, dice: grazie tante, lo so, ma vado avanti. Ricordate qualche settimana fa, quando abbiamo sempre in Efeso, abbiamo trovato Paolo al capitolo 20, versetti 22 e 24, leggiamolo insieme, dice qualcosa di commovente. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme, senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo, in ogni città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Paolo aveva ben chiaro cosa doveva fare e niente e nessuno avrebbe potuto dissuaderlo. Quindi quello che abbiamo visto erano semplici avvertimenti, non proibizioni, che Paolo ha ascoltato. Infatti lui dice: voi mi state struggendo il cuore, mi state veramente facendo sentire male, ma io vado avanti. E qui da parte di Cesarea, dei discepoli, dei fratelli di Cesarea, c'è una convinzione un po' più forte della loro decisione, la loro rassegnazione rispetto a quello che abbiamo visto a Tiro. Infatti poi loro alla fine concludono dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Quindi una più chiara rassegnazione rispetto ai fratelli di Tiro. E questo brano conclude che il fatto che loro arrivano poi a Gerusalemme, ma quello poi che succederà lo sapete nelle prossime puntate, Dio piacendo, le domeniche prossime e le domeniche successive vedremo cosa passerà effettivamente Paolo. Hai mai avuto un'esperienza del genere? In cui volevi fare qualcosa per il Signore e qualcuno ha cercato di dissuaderti? Magari erano i tuoi familiari, i tuoi amici, i tuoi colleghi che ti conoscevano prima che tu conoscessi il Signore Gesù. E adesso ti vedono cambiato, con nuovi propositi, nuove idee, nuove cose da mettere in pasta, da voler fare. Cosa ti sei sentito dire se è successa questa esperienza? E se ti succederà che tu magari avrai qualche cosa da fare per il Signore, qualcosa che ti costerà, andrai contro dei pericoli, magari più che dei pericoli di morte, magari semplici pericoli di sussistenza, tribolazioni, malattia, che cosa farai? Che cosa spingerà a farlo? Li seminerai? Li renderai conto? Ascolterai le persone che ti stanno intorno? Penso che sia normale e saggio usare buon senso, capire i rischi a cui vai incontro e valutare, pesare che forse magari non è quello il momento, non è quello il modo, non è quello il tempo e vorresti fare un'altra cosa, un altro frangente. Fare le tue valutazioni è normale, ma se hai qualcosa di ben chiaro da portare avanti, ti farai dissuadere? E se sì, come? Sarà irremovibile? Io spero che quando ti hanno detto che starai per diventare figlio di Dio, quando ti hanno esposto il piano della salvezza, ti avranno anche detto che avrai una vita cambiata, una vita piena nel Signore Gesù, ma anche tribolazioni. Avrai difficoltà perché cambierà il tuo modo di vita, specialmente se questo è successo in un'età abbastanza avanzata. Qualcuno magari ti dirà, giusto che ti dica, è onesto che ti dica, guarda, andrei incontro a queste difficoltà se vorrei fare sul serio col Signore. Guai se questo non si verificasse. Spero che ognuno di noi sia stato sufficientemente avvertito, informato. E noi, per la grazia di Dio, viviamo in un paese dove c'è libertà di culto, altrimenti non ci potremmo contare qui questa mattina, o le mattine successive, altri giorni, altre domeniche. Ma non di meno ci sono altri pericoli in agguato, meno evidenti, più subdoli, ma non meno dannosi. Non pensiamo che la nostra vita sia scevra da questo tipo di pericoli in cui potremo andare incontro. Non pericoli di morte, ma pericoli di malessere, pericoli di incoerenza forse, che fanno anche più danno. Forse in alcuni paesi oggi o nel passato era più facile identificare il pericolo, il nemico, e si andava molto più con le armi forti nella preghiera. Oggi forse siamo un po' più superficiali. Diciamo, vabbè, ma tanto tutto sommato riusciamo ancora a parlare del Vangelo. Sì, sì, certo. Lo stiamo facendo in modo giusto? In coerenza? Mettiamo le nostre decisioni davanti a Dio. In preghiera, da soli. Condividiamolo con la Chiesa, con gli anziani. e che sia un peso di tutti, che non sia soltanto una decisione mia di fare qualcosa per Dio, ma che sia un coinvolgimento di ogni fratello e ogni sorella, che ci incoraggia, che ci esorta, che dice: fratello, sto pregando per te, fratello, lo so che andrò incontro a queste difficoltà, ma io sto pregando per te. È bello sentirselo dire, vero? Perché ha avuto modo di sperimentare questo. Che siamo giustamente informati anche di quello che succede nel nostro paese, o se vogliamo andare all'estero, sappiamo quello che ci potrà aspettare, ci aspetterà, e non diamo lì sprovvedute, sì sì tanto ci abbiamo, sì, ho capito che c'è il Signore, però dobbiamo anche prendere le giuste decisioni, di volta in volta, così come il Signore ci insegna, ci dà quell'intendimento che possiamo fare. Mettiamoci alla prova, mettiamo un proponimento davanti al Signore e stiamo a vedere cosa il Signore ci mette davanti. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché tu hai seguito Paolo col tuo spirito in tutte le varie vicissitudini, i viaggi così difficili. Lui più volte ha rischiato la morte di essere battuto, ha avuto delle percosse effettivamente, ma lui sapeva cosa andava avanti. Tu parlavi col tuo spirito al suo cuore, lui andava avanti. Grazie perché aveva comunque dei collaboratori fedeli, dei discepoli, dei credenti, delle varie chiese che lui visitava, che lo incoraggiavano. E così, Signore, ancora noi oggi abbiamo questa realtà di avere fratelli e sorelle che pregano per noi, confidano in te, nel nostro ministero, nel nostro servizio, che noi vogliamo prendere decisioni come tu vuoi, Signore, facci guidare da te in ogni cosa. Sicuramente il nemico non sarà lì, fermo e buono, ma farà la sua parte. Ma noi vogliamo contrastarlo con te, Signore, che tu possa agire per noi in ogni situazione. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.